State ascoltando SBS Italian.
Conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti chiedono alla Cina di condannare l'invasione russa. Sri Lanka esplode la protesta popolare, presidente e primo ministro si dimettono e lasciano il paese. Giappone, martedì a Tokyo i funerali dell'ex premier Shinzo Abe, oggi cittadini al voto per rieleggere il Senato. Tennis, a Wimbledon il titolo femminile va alla kazaka Elena Rybakina, oggi la finale maschile tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios. E buongiorno dunque da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dalla politica estera, perché gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di condannare l'aggressione russa dell'Ucraina e sperano di intavolare con Pechino dei colloqui costruttivi. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Anthony Blinken a margine del G20 dei ministri degli esteri di Bali, dove il rappresentante della diplomazia statunitense incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. A 4 mesi dall'inizio del conflitto, la Cina fornisce ancora il suo appoggio alla Russia e fa da cassa di risonanza della propaganda di Mosca nel mondo, ha detto Blinken, oltre a fare da scudo al Cremlino e ad aiutare Putin persino sul fronte delle esercitazioni militari.
More than 4 months now into this brutal invasion, the PRC is still standing by Russia. It's echoing Russian propaganda around the world. It's shielding Russia in international organizations. And even engaging in joint military exercises. We saw that just recently with the strategic bomber control in East Asia. So what I tried to convey to State Councilor is this really is a moment where we all have to stand up, as we heard country after country do in the G20.
Questo dunque un estratto del discorso pronunciato dal segretario di Stato americano Anthony Blinken a margine del G20 dei ministri degli esteri di Bali, durante il quale gli Stati Uniti hanno chiesto e chiederanno alla Cina di condannare ufficialmente l'invasione russa dell'Ucraina. Intanto sul campo le forze filorusse hanno preso il controllo di un insediamento nel Donbass, mentre il governatore della regione di Odessa denuncia che l'esercito russo sta deliberatamente danneggiando i raccolti ucraini. Andiamo adesso nello Sri Lanka, dove nella giornata appena trascorsa il presidente Gotabaya Rajapaksa ha lasciato il paese dopo che le proteste popolari scoppiate sull'isola avevano portato centinaia di migliaia di persone in strada nella capitale Colombo e ad appiccare un incendio alla stessa residenza presidenziale. Tanto il presidente quanto il primo ministro Ranil Wickremesinghe hanno pertanto deciso di dimettersi, rinunciando all'incarico a partire da mercoledì prossimo. La sollevazione popolare è giunta al termine di mesi di proteste per il collasso economico dello Sri Lanka. Arnaud De Silva, segretario del sindacato nazionale Inter Education, ha affermato che le proteste dimostrano a tutto il mondo il potere del popolo cingalese.
So today the people who were in the struggle, they entered the president house possibly and took it in control. So now this is a real thing that happened today. What we have to say is to the people, now we have to gather and form a nation's government.
Queste dunque le dichiarazioni del segretario del sindacato nazionale Inter Education in Sri Lanka, Arnaud De Silva. Sempre in Asia, dove oggi i giapponesi andranno al voto per rieleggere i rappresentanti del Senato, nonostante il paese sia ancora in lutto per l'assassinio dell'ex primo ministro Shinzo Abe, aumentate le misure di sicurezza attorno all'attuale capo del governo Kishida, mentre nella capitale Tokyo è rientrata nelle ore scorse la salma di Abe, ucciso, lo ricordiamo, da colpi d'arma da fuoco sparati nella città di Nara. Molte persone si sono date già appuntamento per un ultimo saluto ad Abe, sia nel punto in cui il primo ministro è stato assassinato, sia nella sua residenza di Tokyo. Ascoltiamo anche le parole al riguardo di questa persona, Tatsuya Futami.
He was the longest serving Prime Minister in Japan's history, and I thought he had recovered from earlier sickness, so I was expecting that he might run for the office of Prime Minister for the third time in the next election. He's only 67 years old and still had a lot to do as a politician, so I feel really sad.
Questa dunque è l'opinione di una persona, Tatsuya Futami, che ha voluto tributare l'ultimo omaggio a Shinzo Abe. I funerali di Stato sono in programma martedì prossimo. Intanto, per l'assassinio di Abe è stato arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami, il quale alla polizia ha dichiarato che Abe ha rovinato economicamente sua madre distruggendo la sua famiglia. Adesso andiamo in Italia, dove è stato recuperato il corpo dell'undicesima vittima della frana sulla Marmolada della scorsa settimana. A Canazei, quella appena trascorsa, è stata una giornata di lutto cittadino. Il RIS di Parma ha annunciato che le ricerche proseguiranno, ma che è difficile che ci siano ancora salme da recuperare. Quattro finora i corpi identificati. I carabinieri hanno dichiarato che le salme verranno riconsegnate ai familiari soltanto a ricerche concluse. Sul fronte della politica italiana, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna a parlare di possibile crisi di governo. Il Movimento 5 Stelle c'è se Draghi agisce secondo le priorità, altrimenti no. Queste le dichiarazioni dell'ex premier, che così è tornato a minacciare la tenuta dell'esecutivo. Se il governo deciderà di rispondere subito e concretamente alle urgenze del paese sollevate dal movimento, noi ci siamo, altrimenti no, ha rilanciato di ieri dunque il presidente pentastellato a Bisceglie in Puglia. A proposito di crisi di governo, torniamo all'estero, ma andiamo a Londra, dove nel Partito Conservatore è scattata la corsa alla successione di Boris Johnson, corsa dalla quale si è ritirato però uno dei candidati, il ministro della difesa Ben Wallace. E da Londra veniamo in Australia, dove lo State Emergency Service del New South Wales continua a lavorare per mettere in sicurezza le aree colpite dalle alluvioni dell'ultima settimana. In New South Wales resta alto il numero degli sfollati o delle persone che hanno ricevuto l'ordine di evacuare, parliamo di 37.000 persone. Le autorità hanno lanciato un appello a chi ha deciso di riprendere possesso delle proprie abitazioni, invitando alla prudenza e soprattutto ad indossare comunque attrezzatura protettiva, dai guanti ai caschi fino agli stivali di gomma. Questa mattina il dollaro australiano, diamo uno sguardo ai cambi, vale 67 centesimi di euro e viene scambiato a 68 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda il tennis, lo sport, la kazaka Elena Rybakina si è aggiudicata il torneo di Wimbledon. La 23enne nata a Mosca in finale ha superato in rimonta in 3 set la tunisina Ons Jabeur. 3-6, 6-2, 6-2 il punteggio in favore della Rybakina, che ha così conquistato il suo primo titolo Slam. Oggi in programma la finale maschile tra Novak Djokovic, che di Slam ne ha conquistati 20, 6 dei quali a Wimbledon, e l'australiano Nick Kyrgios, dopo aver vinto la semifinale contro il britannico Cameron Norrie. Djokovic ha detto che la sfida contro Kyrgios sarà pirotecnica.
Well, one thing is for sure, there's gonna be a lot of fireworks emotionally from both. It's going to be his first Grand Slam finals. Obviously, he's very, very excited, and he doesn't have, you know, much to lose. And he's always playing like that. You know, he's playing so freely. He's one of the biggest serves in the game.
Queste dunque le parole pronunciate a caldo da Novak Djokovic dopo il successo nella semifinale contro Cameron Norrie, a proposito della finale che lo attende oggi contro l'australiano Nick Kyrgios. Per quanto riguarda il resto dello sport motori, oggi si corre il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Ieri il campione del mondo Max Verstappen si è aggiudicato la cosiddetta gara sprint, quindi oltre ad aver guadagnato altri punti preziosi in ottica mondiale, oggi partirà dalla pole position. Subito dietro l'olandese, le due Ferrari, con Charles Leclerc secondo, che quindi partirà in prima fila, e Carlos Sainz, reduce dal primo successo in carriera a Silverstone, terzo. Per quanto riguarda il ciclismo, il belga Wout van Aert ha vinto allo sprint l'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Losanna in Svizzera, secondo l'australiano Michael Matthews, lo sloveno Tadej Pogacar terzo sul traguardo ha conservato la maglia gialla di leader della classifica, quinto nella frazione arrivata in Svizzera Alberto Bettiol per Van Aert, è il secondo successo in questa edizione della Grand Boucle. Per approfondimenti sullo sport vi rimando al programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 15 gradi, giornata di sole anche a Brisbane 20, cielo viceversa coperto a Canberra 13, anche a Cairns nuvoloso 25 gradi la massima, giornata di sole a Darwin dove la colonnina di Mercurio salirà fino ai 29 gradi, a Hobart cielo coperto 13, a Melbourne nebbia in mattinata seguita da una giornata con un cielo in prevalenza sereno 15 gradi la massima, giornata di sole a Perth 20 la massima, per finire piogge in diminuzione nel corso della giornata a Sydney dove la temperatura massima sarà di 17 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.